Di nuovo ben ritrovati, siamo sempre nel pomeriggio di Maracanà, 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi attraverso messaggi scritti ma anche attraverso dei vocali, sempre 30-40 secondi. Allora, ci sono delle notizie velocissime
sì,
da dare.
Diamo.
Vai Cinzia.
Perché la Juventus ha riscattato McKennie, è stata quindi esercitata l'opzione ed è un giocatore bianconero a titolo definitivo. Insomma, quindi
questa
è della Juventus. Sì. L'altra invece riguarda sempre la Juventus, riguarda De Ligt. Ci sono ovviamente delle buone notizie per quanto riguarda il calciatore e il difensore, perché sono state escluse lesioni muscolari. Quindi il report medico della Juventus esclude lesioni e quindi vediamo se insomma potrà giocare presto, perché comunque le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Però non ci sono lesioni.
Bene, due notizie positive in casa bianconera per quello che concerne appunto la prospettiva, i giocatori e quindi anche quelli l'infortunio di De Ligt, che sembra, almeno così leggiamo, meno preoccupante rispetto a quello che si pensava. Bene,
esatto.
andiamo avanti nel nostro pomeriggio.
Andiamo a aprire il capitolo che riguarda la partita tra la Roma e la Fiorentina.
Vai.
E quindi lo facciamo con Roberto Bernabai della 7. Ciao Roberto.
Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao, buona giornata.
Ciao. Grazie. Roberto.
È un dirigente sportivo, Fabrizio Lucchesi.
Ciao Fabrizio.
Buonasera a voi.
Buonasera.
Bentrovato e grazie per aver accettato il nostro invito nel pomeriggio di Maracanà qui a TMV Radio. Allora, andiamo oggi, facciamo un po' un giro nelle partite. Apriamo, prima abbiamo esaminato, poi magari sentiamo anche la vostra su quello che è successo ieri sia alle 18.30 sia successivamente in campo con Juventus Spezia. Però andiamo a dare uno sguardo ai match di questa sera, partendo da Fiorentina-Roma. Roberto, diciamo Fonseca che ha detto non vedo una squadra depressa, e dall'altra parte invece un Prandelli che anche dopo l'ultima gara ha detto beh, dobbiamo pensare a salvarci, quindi bisogna stare molto attenti. E quindi c'è questo Fiorentina-Roma. Roberto,
è una partita estremamente delicata per entrambe, perché la Fiorentina ha 25 punti e in una situazione di classifica che non può comunque destare un pizzico d'allarme, perché poi è un campionato talmente particolare questo, dove la classifica può trasformarsi in positivo e negativo da una giornata all'altra, quindi è chiaro che la Fiorentina non riesce a trovare continuità, è altalenante sul piano dei risultati, sul piano del rendimento. E di contro c'è una Roma che secondo me ha perso molte certezze nell'ultima partita contro il Milan. Ha perso molte certezze perché comunque è stata una partita che ha visto una squadra impaurita, una squadra non consapevole delle proprie possibilità, subire l'inizio, la partenza degli avversari, senza avere la possibilità, la capacità, ma aggiungo io anche il coraggio e la determinazione di opporre un qualcosa di concreto. Poi è vero che la partita si è sviluppata anche in maniera abbastanza, se vogliamo, equilibrata, però quell'inizio lì secondo me è un inizio che non ha nessun tipo, a mio modo di vedere, giustificazione, tenuto conto che rappresentava per la Roma un appuntamento fondamentale in una giornata in cui avrebbe potuto trarre in termini di classifica un vantaggio, non dico decisivo, ma insomma sicuramente molto importante.
Fabrizio Lucchesi.
Ma sai, storicamente è sempre stata una partita complicata perché c'è una forte rivalità. Sono due squadre che per motivi diversi stanno attraversando un momento difficile. Difficile anche una stagione della Roma, secondo me, che sta facendo molto bene rispetto anche alle premesse di inizio stagione, ma una Fiorentina che è molto al di sotto con investimenti importanti. Non possono permettersi nessuna delle due di sbagliare. Il tasso tecnico della Roma è indiscutibilmente superiore, quindi la vedrei da questo punto di vista leggermente avvantaggiata, però ripeto, è una partita che al proprio interno ha una rivalità storica e talvolta queste partite qualche sorpresa la fanno.
Ma
sì,
prego,
è vero, senza. Però fino a in questo momento abbiamo visto che la Roma, con le squadre che insomma stanno sotto in classifica rispetto a lei, ha sempre vinto,
fatto bene,
vinto
sì.
Molto bene,
ha costruito la sua classifica
che è il limite della Roma, no? Quello di fare punti con le squadre più piccole, diciamo, comunque di minor blasone o di minor tasso tecnico, e non fare risultati con le squadre con cui invece dovrebbe competere per la classifica che ha, e questo è il suo limite.
Però scusami, Fabrizio, però prego. No, una curiosità, magari sento, voglio sentire anche Roberto su questo. Questo è il grande, diciamo, rimprovero che si fa la Roma quest'anno, no?
Sì.
Quindi con le big non hai fatto su 3, ha fatto su 21 punti a disposizione, ne ha fatti 3.
Poi ha sempre cancellato la sconfitta con la prestazione buona la
però
volta
domanda
dopo.
Che vi faccio, l'obiettivo della Roma è quello di entrare in Champions e la Roma è a 2 punti dalla Champions. Possiamo anche dire che è una squadra che può puntare a questo e le altre che non sono riuscite a battere magari hanno qualcosa in più e la classifica pure lo dimostra, no? La eccezione fatta di Napoli e Roma, dove in questo momento sono dietro, ma i cui valori sulla carta forse erano maggiori all'inizio dell'anno, no? Fabrizio, parto da poi, voglio sentire anche Roberto.
Sì. No, io sono, sì, è vero quello che dici. Beh, tieni conto di un aspetto fondamentale. Nella partita vince il migliore, cioè colui che affronta meglio la dinamica dei 90 minuti. Nel campionato vince il più forte, cioè colui quale all'interno di una stagione armonizza meglio i pro, i contro, i momenti delle difficoltà, li supera meglio, gestisce meglio tutta una serie di parametri che contribuiscono a fare la classifica. Pertanto credo che la Roma oggi fa bene ad ambire, perché la classifica dice questo, però adesso entriamo nel caldo del campionato e le ultime 10 partite sono quelle che fanno la classifica vera. Io credo che la Roma fa fatica a stare nelle prime tre se non cambia marcia, cioè se non va a togliere qualche punto alle squadre come lei ambiscono, altrimenti non gli passa mai avanti.
Roberto.
Sì, no, io sono d'accordo col direttore, che tra l'altro saluto, e credo che poi la situazione sia anche estremamente complessa, perché la classifica a ridosso dell'Inter, ma anche, diciamo, anche a ridosso del Milan, è molto come dire ristretta, c'è una altissima concorrenza, quindi nel momento in cui hai l'opportunità per staccare il gruppo, comunque per metterlo a debita distanza, non la sfrutti. E, insomma, io torno sulla partita di domenica scorsa. La Roma aveva la possibilità di affrontare un avversario che oltretutto veniva da un periodo non certo felice, perché c'erano state le due sconfitte in campionato, c'erano state le prestazioni in Europa League che avevano convinto, ma fino a un certo punto, insomma, c'erano tutti i presupposti per piazzare, non dico il match ball, ma il set ball sicuramente sì. La Roma questa opportunità sistematicamente poi la fallisce, al di là dei valori assoluti. Faccio una considerazione anche sulla Fiorentina. I 25 punti della Fiorentina, a mio modo di vedere, non rispecchiano quello che è comunque il valore, a mio modo di pensare, sufficientemente apprezzabile anche dell'organico a disposizione della Fiorentina. Perché la Fiorentina, secondo me, dal punto di vista proprio della squadra, non può giustificare i soli 25 punti che ha in classifica. Quindi, torno a dire, sarà una partita estremamente delicata per due squadre che cercano di trovare in questa fase conclusiva della stagione la propria identità specifica, precisa, per capire insomma di che morte moriranno alla fine del campionato.
Però Roberto, parto da questo ultimo appunto che tu hai fatto, no? Che anche la Fiorentina secondo te ha una classifica deficitaria rispetto a quello che è, diciamo così, l'organico, la struttura di questa squadra. Allora la colpa di chi è? Degli allenatori oppure delle scelte che hanno fatto le società? Quindi partiamo un po' dai due allenatori, pensando anche alla prospettiva. Cioè, sono due allenatori su cui puntare ancora, Fonseca e Prandelli. Fabrizio?
Io credo che entrambi siano alla fine di due percorsi, per due motivi diversi. Prandelli perché ama Firenze, vive a Firenze, ha dato una disponibilità totale ad un progetto tecnico che era in esaurimento, perché comunque a giugno ci sarà il terzo nuovo ciclo della proprietà commisso. Quindi era un rapporto a termine, lui l'ha accettato per traghettare, per dare una mano, ma chiaramente non si parla di programmazione e progettualità con il direttore in scadenza e con l'allenatore in scadenza, il terzo allenatore in 2 anni, quindi rifondazione Viola, quindi si sta parlando di una situazione a termine. Credo lo stesso valga anche per Fonseca, perché già quest'anno non doveva riniziare, era iniziato per una serie di motivi ma con mille difficoltà, per cui gli dico bravo a lui, bravo alla squadra a fare i punti che hanno fatto, perché credevo che questa situazione di confusione potesse portare a fare anche minor punti di quelli che invece realmente hanno fatto e meritato, devo dire. Quindi sono due allenatori che credo per motivi diversi, ma che l'anno prossimo non saranno sulle panchine.
Roberto?
Sì, la penso anch'io così, anche se sono due storie diverse. Prandelli è stato chiamato per tentare di risollevare, no, la situazione, quindi è un allenatore che è arrivato in corso d'opera, la sua grande, come dire, affettuosità nei confronti della Fiorentina, è una squadra alla quale lui è particolarmente legato, insomma ha dei trascorsi importanti. Fonseca credo che non rinnoverà, soprattutto perché mi risulta che in società non sia neanche stato apprezzato moltissimo il modo in cui è stata gestita la vicenda Dzeko, le tensioni che si sono verificate all'interno dello spogliatoio, senza attribuire per questo esclusivamente la colpa a Fonseca, ma insomma è un allenatore che era già sotto esame all'inizio dell'anno.
Lo è stato sempre.
Non c'era. Sì, non c'è stata grande convinzione. Questo in un qualche modo depone anche a suo favore, perché lavorare senza il beneficio dell'appoggio, della fiducia, o comunque di una fiducia sospesa e condizionata, non è semplice.
Sì, infatti è sempre stato messo, diciamo così, tra i principali responsabili. Non è mai piaciuto fino in fondo, dai, questo allenatore.
E poi l'ambiente, non so voi come la pensate, anche il direttore Lucchesi, ma insomma mi sembra un allenatore che abbia delle carenze, probabilmente deve completare, lui è giovane ancora, deve completare il suo percorso di crescita, ha delle lacune a mio modestissimo modo di leggere le partite nella lettura in corso d'opera delle gare. Spesso insomma ci siamo ritrovati, no, a commentare dei cambi in una stagione in cui ne hai 5 a disposizione che sono stati inspiegabili. Domenica toglie Veretout, che era l'unico che stava dando l'anima in campo, insomma. Per cui,
direttore?
So. Sì, è un allenatore che si sta formando, è vero, è anche giovane. È chiaro che una squadra come la Roma, se decide soprattutto di fare il salto di qualità e di ambire con decisione e con forza, vorrei dire anche con fermezza, anche con investimenti importanti alle prime tre piazze, non si può permettere di avere un allenatore con troppi punti interrogativi. Quindi è normale che ci sia un avvicendamento, con un ringraziamento per quello che ha fatto Fonseca, sicuramente, perché credo, ripeto, con le difficoltà che ha avuto ha fatto veramente anche troppo, non dico troppo, ha fatto bene, diciamo, però ci vuole qualche certezza in più se si vuole ambire a fare qualcosa di importante.
Direttore, ma con Comiso la Fiorentina dove può arrivare?
Potenzialmente bene, molto in alto, perché in un momento in cui le squadre di calcio non sono più nelle disponibilità delle grandi famiglie italiane, ma arrivano fondi di investimento stranieri o gruppi imprenditoriali. La Fiorentina è un italiano, vive all'estero, ma è una famiglia, perché di fatto è una famiglia. E quindi è una risorsa straordinaria, ha già messo tanti soldi ed è pronta a metterne altri. Il problema è che da un punto di vista tecnico sportivo è stato sbagliato tante cose, lui stesso in qualche dichiarazione pubblica lo ha ammesso, e le potenzialità per fare una Fiorentina da coppe europee ce l'ha per gli investimenti che ha fatto e che è pronto a fare, però siccome questo giovine è bravo e sbaglia meno, bisogna che nel futuro sbagli un po' meno, perché è stato sbagliato troppo, dai.
Mi sembra le ultime 4 campagne acquiste che sono state fatte hanno portato sempre la Fiorentina a lottare per non retrocedere, insomma.
Sì, in questo dovrà cambiare qualcosa, questo probabilmente. Vabbè, sai, d'altra parte non è facile arrivare in Italia, anche capire uno che non conosce il calcio se non da tifoso, capire l'azienda, entrarci dentro, certo, ormai il rodaggio è finito.
Ma direttore, io ho una curiosità, approfitto della sua presenza, che lei insomma ha una grandissima esperienza, eccetera, ma il livello dei diritti, noi parliamo sempre dei presidenti, no? Allora, De Laurentiis sbaglia, Comiso sbaglia, Lotito sbaglia, Agnelli sbaglia, cioè siamo pronti sempre a dire la presidenza. Io però voglio fare una domanda, ma i dirigenti, il livello dei dirigenti attuali, mi riferisco ai vari direttori sportivi, che livello è? È alto, è un livello alto, sono tutti così bravi?
Ma proprio a me me la dovevi fare questa domanda?
Certo, a chi la faccio, no, insomma?
Aspettavi me di fare questa domanda.
No, ma è un po' di tempo che a questa domanda è in testa.
No, perché vedo delle cose, mi faccio delle domande come se le fanno tanti altri, no? Vediamo certi giocatori, certe scelte, dico, ma è possibile che poi dopo è facile dire è colpa del presidente per ogni cosa, no?
Non è mai, non è colpa. Allora, la colpa del presidente... se si contorna di un management sbagliato, di un management non all'altezza. Il presidente deve fare il presidente. È chiaro che gli errori, così come anche i meriti, sono di chi fa le scelte, di chi prende le decisioni, di chi gestisce le aziende. Il presidente la gestisce dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, poi ci sono gli operatori. Se gli operatori sbagliano di più, si fa più errori. Se gli operatori sbagliano meno, si hanno più successo. Quindi, ritornando alla tua fastidiosa domanda, sì è necessario anche il livello degli operatori, che sono i primi responsabili e i diretti responsabili delle scelte, senza dubbio bisogna sbagliano di meno o comunque migliorino, diciamo così, la produttività, come si direbbe in termini aziendali.
Roberto, tu che ne pensi?
Intanto la tua era una domanda capziosa, quindi aveva un retrogusto molto polemico,
molto amaro,
molto imbarazzante per il direttore Lucchesi, insomma. È come se a me adesso mi chiedi i colleghi giornalisti, ma sono bravi, boh. No, ma teniamo presente anche che è una situazione generale che penso crei anche molte difficoltà sul piano della movimentazione di quattrini che non ci sono, quindi è anche spesso vediamo delle operazioni che apparentemente non hanno senso, che però poi hanno dei retroscena legati anche all'impossibilità in questo momento specifico per il calcio italiano di investire somme reali, quindi si va avanti con scambi, opportunità, acquisti dell'ultimo istante, prestiti. E non sempre questa logica necessariamente da seguire in un momento così difficile per il paese corrisponde poi alla qualità degli acquisti, delle operazioni. Questo per spezzare una lancia anche a favore dei direttori sportivi.
Certamente
non tutti saranno al top, ce ne saranno anche di scarsi, questo è evidente, ma come in tutte le categorie.
Sì,
no, infatti. Ma direttore è su un campo di calcio?
I democristiani hanno insegnato tantissimo, guarda.
Direttore, però lei è sul campo, abbiamo sentito un fischio.
Sì, è vero, mi sono allontanato per non fare.
No, ma va bene, è bellissimo,
sono attratto da mi riavvicino involontariamente mentre passeggio, perché il campo mi attira come una calamita.
Certo, ma
no,
ci fa tanto piacere invece. Però l'ultimo, e vi saluto, è una Juve che può puntare allo scudetto ancora, direttore?
Io credo che sia ancora viva la Juventus. Io ero fra quelli che all'inizio dell'anno la dava, nonostante questo ridimensionamento, comunque questo non ulteriore passo in avanti che hanno fatto quest'anno nel potenziamento della rosa, la davo ancora in vantaggio sulle altre, in modo particolare sull'Inter. Vedevo ancora un piccolo gap, devo dire l'Inter ha meritato la classifica che ha, la Juventus è incappata in qualche battuta d'arresto di troppo, però credo ancora sia viva, non credo ancora che il campionato sia chiuso, seppur con i vantaggi che la classifica dice, a vantaggio dell'Inter.
Roberto Bernabai?
Ma io credo che, sai, quando si parla di Juventus devi sempre andare con cautela prima di considerarla fuori dai giochi, però ho l'impressione che questo sia l'anno dell'Inter. L'Inter è una corazzata che non ha pensieri se non quello di chiudere il campionato, e mi sembra che poi, insomma, il fatto che non abbia altri impegni possa rappresentare e costituire un vantaggio enorme in una stagione così compressa, piena di imprevisti, di situazioni imprevedibili. Ho paura che i giochi, non dico siano fatti al 100%, però si stanno indirizzando verso Milano sponda nerazzurra.
Milano sponda nerazzurra, va bene, io vi saluto e vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi. Direttore, una cosa solo, da dirigente sportivo, per la situazione che è successa in Lazio-Torino, la Lazio otterrà secondo lei il 3-0 a tavolino oppure ci sarà una situazione differente?
Ma il buon senso consiglierebbe di evitare una trafila come quella che è successa in Napoli-Juventus. Alla luce di ciò che è successo in Napoli-Juventus, io mi auguro che il giudice sportivo ci eviti questa trafila. D'altra parte, l'esito è scontato: il Torino non poteva giocare la partita, perché se si muoveva dal Torino incombeva in una violava una legge dello Stato italiano, non poteva neanche andare, non poteva muoversi, pertanto insomma non poteva fare la partita, non poteva fare la partita, e quindi l'esito è scontato. Io mi auguro che non si arrivi a fare quella tiritera di Ren Toscano che è stata fatta, alla luce del fatto che sappiamo già come finirà, perché sinceramente è una barzelletta, ecco.
Beh, speriamo. Grazie al direttore Lucchesi per essere stato con noi. Un abbraccio, grazie, buon lavoro. Grazie. Roberto, grazie anche a te, buon lavoro.
Ciao,
come sempre.
A tutti.
Ciao,
grazie,
ciao.
Roberto
ciao,
Bernabai.
Ciao.